E allora, parliamo di gelato, parliamo del protagonista della stagione, uno dei simboli, è proprio un simbolo dell'estate il gelato. Ci fa pensare a volte all'infanzia, a volte alle vacanze o semplicemente così possiamo andare a ricomperare quello che ci piaceva passeggiando. Eppure dietro a questo semplice cono si nasconde un sacco di storia, insomma ci sono un sacco di scambi culturali, innovazioni tecniche, persino divieti religiosi, ma noi ci vogliamo concentrare su alcuni punti. In Svizzera intanto il suo successo continua a crescere. Nel 2025 sono stati venduti quasi 45 milioni di litri di gelato, il 2% in più rispetto all'anno precedente. Circa 2/3 del gelato consumato da noi è prodotto in Svizzera e poi una parte viene anche esportata. Noi ne vogliamo parlare con la nostra Alice Tognacci, gastronoma, responsabile editoriale di RSI Food. E insomma, non ne abbiamo mai abbastanza neanche di gelato, mi sa. Vogliamo anche parlarne, non solo mangiarlo.
Ciao Sandy, buonasera a chi ci ascolta. Beh, direi che la stagione è giusta, no? E comunque, come dicevi, il gelato apre sempre tante porte anche che non ci si aspetta, perché sembra semplice, ma non lo è, non lo è per niente.
No, infatti.
E quindi anche perché viene spesso da pensare perché conquista tutto il gelato,
infatti.
Sandy, no? Tu l'hai detto, parla di infanzia sicuramente, parla di passeggiate all'aria aperta, momenti comunque di svago, anche un appuntamento, perché lo vediamo anche nelle gelaterie locali, mm-hmm. Che si riempiono ultimamente dopo cena, è un appuntamento quasi immancabile per tanti. E quindi c'è questa parte emotiva sicuramente importante, e poi c'è da dire che ha una forza sensoriale enorme, perché
sì,
è dolce, sì. È freddo, è cremoso, è come se la sua semplicità, però appunto nascondendo questa parte emotiva importante, secondo me racconta molto del nostro rapporto con il piacere.
Che poi c'è sempre stato il gelato, c'è sempre stato questo rapporto col gelato e del piacere.
Ma sai che allora il gelato che mangiamo oggi è il risultato di una storia molto più lunga e complessa, chiaramente, e il suo antenato più lontano altro non era che neve fresca o ghiacciata condita con frutta, spezie, miele o comunque quello che in base al momento storico era reperibile. E se ne hanno testimonianze già dagli antichi egizi, aztechi, greci e antichi romani. Quindi all'inizio non c'era il gelato cremoso del quale abbiamo parlato adesso, no? E come lo intendiamo oggi. Però l'idea di conservare e trasformare il freddo in qualcosa di piacevole sicuramente c'è storicamente da tanto tempo. Poi la cosa interessante è che nel tempo chiaramente sono entrati in gioco tutti quegli ingredienti una volta non disponibili, quindi latte, panna, uova, zucchero, quelli che possono essere le basi del gelato di oggi, e delle tecniche sempre più precise, arrivando fino alla gelateria moderna. E è interessante perché il gelato è un prodotto che sembra immediato, spontaneo e semplice, sicuramente naturale, ma in realtà è un concentrato di tecnica dove non si finisce mai veramente di studiare. Te lo dico perché tocco con mano questa tematica ogni anno con la Gelato World Cup ed è veramente una cosa che non ci si aspetta, quanto studio e quanta tecnica ci sia dietro. E in questo senso c'è un legame, Sandy, molto molto curioso con la Svizzera, perché pochi sanno che Luca Cavetziel, nato a Coira e poi trasferitosi a Catania, è considerato tuttora, non c'è più, ma insomma lui è la figura più importante nella codifica della gelateria artigianale moderna. Quindi quando si parla di gelato artigianale italiano, perché fondamentalmente quello anche nel mondo, no, viene riconosciuto come il gelato all'italiana, lo si deve a uno svizzero.
Luca Cavetziel, certo, sì.
Sì, e questo ci racconta una storia molto bella, perché il gelato non è solo l'artigianale italiano, ma è un prodotto nato da migrazioni, da incontri, da scambi, da confronti, come poi tutti i cibi testimoniano il fatto che raccontano molto più di cultura di quanto ci si aspetti, e in questo caso quindi oltre la coppetta o il cono gelato, no?
Passiamo alle cose un po' più concrete che ci riguardano quando abbiamo caldo e andiamo nel congelatore a prendere un gelato. Ci rinfresca davvero? Perché ad esempio, adesso non vorrei mancare di rispetto a noi esseri umani o addirittura ai nostri amici cani, ma io so che i cani si rinfrescano quando la lingua è fresca. Non so se vale la stessa cosa per noi.
Ma sai che è una domanda interessante, Sandy, perché effettivamente la scienza ti dice che la risposta è sì e no. Cioè sì, perché quando mangiamo un gelato proviamo davvero una sensazione immediata di freschezza e quindi il cervello registra questo sollievo, ma fondamentalmente ci dice che è solo una percezione, perché è testimoniato che non è detto che il gelato rinfreschi poi davvero il corpo in modo efficace. Questo perché, essendo composto da zuccheri e grassi soprattutto, per digerirlo il nostro organismo deve lavorare e quindi produce calore, perché deve bruciare quello che abbiamo ingerito. Quindi si potrebbe dire che il gelato rinfresca sicuramente la bocca e la lingua, come per gli amici cani, la testa, magari anche l'umore, perché no? Ma scientificamente non è la strategia giusta e migliore se l'obiettivo è effettivamente abbassare la temperatura corporea. Ecco, è una sensazione immediata di freschezza.
Abbiamo già detto che ci sono diverse consistenze, diversi generi, però quando parliamo di gelato o parliamo di sorbetto o di ice cream, magari ci spieghi la differenza e perché è utile conoscerle.
Ma allora, intanto vabbè, partiamo dal sorbetto che differisce da tutti gli altri perché, per semplificare, è quello più vicino alla frutta fresca, no? Quindi è composto da frutta, acqua e zucchero, tralasciando a livello poi industriale e professionale che si aggiungono comunque emulsionanti e stabilizzanti, ma comunque acqua, zucchero e frutta senza grassi. Quindi manca la parte grassa del latte e quindi è quello che risulta più fresco e spesso anche più leggero, no, al palato. Poi ci sono gelato e ice cream. Tu, Sandy, sai la differenza tra gelato e ice cream? E perché ice cream non si traduce mai in gelato?
No, però posso immaginarmi, non è il soft ice, quella è un'altra cosa ancora.
Ma no, è simile. Allora, è simile. Il fatto è questo, che il gelato all'italiana, quello artigianale, se vogliamo chiamarlo così, è composto da grassi e proteine derivanti da latte, panna e uova, zuccheri diversi, quindi come l'ice cream, però ha una struttura sicuramente più densa rispetto al sorbetto, lo abbiamo detto, ma a differenza dell'ice cream incorpora aria in quantità minore rispetto quindi all'ice cream, perché viene mantecato proprio, no, il gelato, quindi ha effettivamente quella consistenza, se pensiamo all'ice cream anglosassone, meno voluminosa. Questo è dovuto sia al fatto che nell'ice cream l'aria viene insufflata forzatamente, quindi dà questa sensazione alla vista proprio di un gelato molto più corposo, molto più fluffy, come si dice in inglese.
Ma così possiamo arrivare anche al nostro ultimo tema, che è quello del mangiarne senza sentirsi in colpa. Se c'è dentro più aria ne posso mangiare di più.
No, perché l'ice cream ha molti più grassi, quella è l'altra cosa importantissima, quindi ice cream non è gelato proprio perché ha anche un contenuto di grassi molto più alto e solitamente quello anche industriale, quindi non nel mondo artigianale. Ma questa domanda del sentirsi in colpa, allora intanto sfattiamo la cosa del sentirsi in colpa, no? Quando si mangia, perché con la misura si può mangiare tutto, e noi però abbiamo posto questa domanda a una delle nostre nutrizioniste che collaborano con noi regolarmente su RSI Food, in questo caso Chiara Jasson, e ci ha spiegato innanzitutto che, non essendo un alimento neutro, quindi lo ripetiamo, contiene zuccheri, grassi eccetera, ha chiaramente un impatto sulla glicemia, soprattutto se lo mangiamo da solo, a stomaco vuoto. Quindi questo sfata un po' anche il mito del oggi pranzo solo con un gelato, per esempio.
Ma questo è fantastico.
La nutrizionista ci dice che non è giusto, perché si crea un picco glicemico che non ti sazia davvero, cioè ti sazia in quel momento, ma poi a seguire arriva nuovamente il senso della fame anche a stretto giro. Quindi il consiglio è meglio inserirlo dopo un pasto equilibrato, sempre per non sentirsi in colpa, passami il concetto, in cui ci sono fibre, proteine e magari verdure che aiutano l'assorbimento degli zuccheri. E quindi in questo caso l'assorbimento degli zuccheri diventa più graduale e c'è una compensazione del picco glicemico. E E poi si dice, sì, la cosa banalissima, ma che ce l'ha confermato anche la nutrizionista, però dice sempre utile, una volta mangiato un gelatino, se si fa una bella passeggiata dopo averlo mangiato, insomma, si aiuta il corpo a digerire meglio e a gestire meglio gli zuccheri.
Va bene, allora abbiamo parlato di gelato e tutto il contorno del gelato, insomma, la situazione in cui mangiarlo, come sceglierlo, insomma, adesso sappiamo tutti e siamo pronti per affrontare ancora meglio il caldo, insomma, che è già arrivato e che continuerà ad essere presente nelle nostre giornate. Alice Tognacci, grazie anche per questa volta qui in K.
Grazie a voi e buon proseguimento.
Grazie, a presto.